sono un tipico esempio di come agisca in maniera diffusa lo spirito incerto e schizzoide dei tempi, per cui, mentre sto appena vivendo un'esperienza, mi sento accerchiato da tutte le cose che in quello stesso istante sto perdendo. E migro, trasmigro.
E questa era la voce di Luigi Locascio, attore, regista e recentemente al suo esordio negli abiti di scrittore. Prima infatti ha letto un passaggio del suo primo libro, edito da Feltrinelli, Ogni ricordo un fiore, uscito nel 2018. Il protagonista del romanzo è Paride Bruno, aspirante scrittore che ha collezionato più di 200 incipiti di ipotetici romanzi a cui non ha mai dato vita. Durante un viaggio in treno da Palermo a Roma si regala il tempo per riabitare quei cominciamenti e sentire se può esisterne uno di loro che possa finalmente dare là ad un'opera letteraria. E proprio nelle righe che prima Luigi Locascio ha letto si sono sentite le parole esperienza e di tutte quelle cose che ci si sta per perdere perché si è scelto evidentemente un altro cammino. Luigi Locascio a tal proposito di scelte ne ha fatte di importanti, come del resto la maggior parte degli esseri umani che hanno la fortuna di avere libero arbitrio. Lui, nato a Palermo a fine anni 60, proviene da una famiglia numerosa e ha le idee chiare sin da giovane, momento in cui decide che il suo cammino sarà quello della medicina e più in particolare la specializzazione in psichiatria. Ma la vita può essere imprevedibile e un cammino che apparentemente sembrava essere quello sentito ha preso altra direzione. L'attore palermitano ha collezionato un palmares di successi partendo dal teatro, passando al grande schermo con film che gli hanno permesso di guadagnarsi premi prestigiosi tra cui Davide di Donatello come miglior attore protagonista per i 100 passi in cui interpretava Peppino Impastato, Nastro d'argento come miglior attore protagonista per La meglio gioventù, Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia per Luce dei miei occhi e via dicendo. Vabbè, senza dimenticare le candidature agli Oscar di film in cui ha recitato La bestia nel cuore e Il capitale umano. E pensare che oggi potrebbe indossare un camice bianco, avere molti pazienti che gli vanno a far visita nel suo studio di psichiatria.
Ma mi capita raramente di pensarci perché talmente tanto la mia vita, cioè facendo l'attore, ma proprio gli interessi, le preoccupazioni, così, che anzi guardo a, diciamo, a questo pericolo mancato per i pazienti che avrei avuto con sollievo, nel senso che poi mi è capitato anche, vabbè, la psichiatria proprio l'amavo, o nel senso anche perché avevo uno zio psichiatra, il mio zio carissimo zio Mario, che ci portava in giro a vedere le partite del Palermo calcio allo stadio con i suoi pazienti, perché c'era una regola per cui si poteva andare un adulto e un bambino insieme, potevano entrare allo stadio gratuitamente, il bambino entrava gratuitamente con l'adulto, e quindi siccome lui accompagnava, lui era un ex calciatore questo mio zio, era un ex calciatore del Palermo, e allora aveva questo amore per il calcio, e noi, io e i miei fratelli, i cuginetti, così, andavamo in questo pulmino insieme ai suoi pazienti e entravamo insieme allo stadio, per cui diciamo già da ragazzino ho avuto la frequentazione con chiamiamolo il disagio mentale, eccetera, e una fascinazione anche per questo mondo, anche dopo, facendo Che so, La meglio gioventù, Nicola Carati, dove faccio uno psichiatra particolare, lo psichiatra che forse avrei voluto essere io, no? Perché comunque è un personaggio eccezionale, sento appunto l'interesse sicuramente culturale, mentale verso questo mondo, ma mi rendo conto che è qualcosa di molto faticoso e anche lacerante e anche complesso, molto complesso, per cui non so poi se sarei stato così bravo come io mi immaginavo di essere, per cui forse va bene così.
Lei avrebbe meritato un 28, un 29, ne ho messo 30 perché ho applicato quello che io chiamo il quoziente di simpatia, poca cosa, ma quanto basta per farla arrivare al 30? Qualcuno trova da eccepire su questo mio quoziente di simpatia, ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sympathein, cioè condividere il pathos, La sofferenza altrui è molto importante per un medico.
E questa era una scena tratta da La meglio gioventù, diretta da Marco Tullio Giordana nel 2003, in cui Luigi Locascio interpreta Nicola Carati, che poi diventerà uno psichiatra dall'animo particolarmente umano. Come nel film, anche nella vita, l'attore palermitano si è sempre fatto conoscere per l'empatia, la comunicatività e quei modi gentili e garbati. Lui, che ad un certo punto della sua vita si è trovato davanti ad uno spartiacque e decide di abbandonare l'università e i suoi studi in medicina per andare a Roma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.
Sì, avevo fatto 2 anni di medicina, poi mia madre è figlia di un dentista, c'è una famiglia di medici, appunto i Burruano dalla parte di mia madre, quindi c'era la fascinazione da parte mia, ma anche il desiderio da parte di mia madre, ma anche di mio padre, che era chimico e che vedeva appunto, che so, colloqui tra me e lui su tutto l'aspetto farmacologico magari. Sì, si sono un po' all'inizio allarmati, però erano altri tempi, cioè veramente fare l'attore, fare l'artista, non so come dire, il pittore, qualunque cosa, il musicista, sembrava qualcosa, stiamo parlando dell'88, 89, sembrava in Italia, ma penso dovunque, visto che la situazione è un po' simile, sembrava qualcosa di, una forma di anticonformismo, diciamo sicuramente, ma anche qualcosa di molto pericoloso, di insicuro, c'era un'incertezza fortissima, perché uno dice sì, faccio l'attore, faccio il musicista, ma come lavori, chi ti mantiene, come vai avanti? Quindi c'era questo lato molto complicato, mentre invece fare medicina, non c'è il numero chiuso per esempio in Italia all'università, le professioni medico, avvocato sembravano abbastanza ancora tranquillamente abbordabili e in grado di garantire un futuro, mentre invece loro vedevano appunto questo figlio che improvvisamente prende una strada così pericolosa. E in più anche il discorso che mia madre, così, c'era dietro anche questo fatto che comunque il mondo degli artisti sembra un mondo appunto, questa immagine del bohemien appunto che magari si perde in chissà quali vizi anche eccetera, quindi c'erano queste cose di questo tipo, però il fatto che io fossi molto brava all'università, no, lo dico nel senso, cioè perché c'è una constatazione proprio numerica, cioè dei voti, gli esami, io ho fatto quasi 2 anni, avevo finito i primi 2 anni e i voti erano tutti ottimi, loro hanno capito che amavo medicina e quindi se volevo fare qualcos'altro vuol dire che lo amavo ancora di più e che comunque io se mi butto in una cosa ci credo e sono molto convinto. È stato lo spartiacque lì, è stato, cioè la cosa che li ha fatti cambiare e come dire, e che li ha tranquillizzati, il fatto che sono entrato in Accademia d'Arte Drammatica. Comunque l'Accademia d'Arte Drammatica è un'accademia statale, è l'equivalente di un'università, c'è un numero chiusissimo, ci si presenta in 600-700 da tutta Italia e vengono presi 20 ragazzi. Il fatto che mi avessero preso, cioè per loro è stato anche una cosa, un motivo improvvisamente già subito anche di orgoglio, di vanto e di tranquillità. E là c'è stato un patto tra di noi. Per loro è stato un sacrificio, noi siamo cinque figli. Mantenermi a Roma, insomma, era complicato da Palermo, appunto, trovare uno studente che si trasferisce. E io però dentro di me, ma gliel'ho detto, ho detto nell'istante in cui io sarò diplomato, da quel momento in poi non dovrete più pensare a me dal punto di vista economico. Per cui io a 25 anni, quando poi mi sono diplomato, da lì in poi mi sono mantenuto da solo e li ringrazierò sempre di questo loro sacrificio, di come sono stati così. Non è una cosa scontata. Ad esempio c'erano dei miei compagni che non potevano permetterlo di accademia, che lavoravano la notte per mantenersi e questa è una cosa molto dura perché l'accademia è micidiale, cioè si chiama accademia e fa pensare a cose militari, cioè ci si sta 10 ore al giorno là dentro, si esce di là e si deve imparare a memoria i testi, devi studiare, devi approfondire, cioè qualcosa di molto dispendioso dal punto di vista della fatica e anche logorante dal punto di vista psichico perché si è subito messi sotto come appunto siamo la truppa che va educata a certe leggi, regole molto ferre, è molto difficile del fatto di stare in palcoscenico, di stare in una compagnia, ecco, quindi è di riuscire a rendere possibile la trasformazione in un personaggio attendibile, è molto faticoso e quindi insomma loro sono stati molto vicini a me e io gli sarò per sempre grato, ecco.
e in che modo lei, prima ha parlato anche dell'accademia, di ci sono delle regole, però c'è la passione, c'è magari una sorta di istinto. Come si faceva allora e come si fa oggi a tenere, diciamo, in equilibrio tutti questi modi di essere per poi essere presenti in quello che si fa?
Sì, vabbè, è la passione quello che, cioè, se c'è un fortissimo desiderio, anche tutto il trambusto, il travaglio, le difficoltà, le delusioni, le umiliazioni anche, perché certe volte è veramente umiliante. Intanto il teatro, le lezioni di teatro, non so come dire, la recitazione si fa sempre davanti a tutti, quindi ogni forma di incapacità, di misurazione immediata dell'incapacità avviene in maniera molto frontale, molto diretta, davanti a tutti. E questo aiuta, dal mio punto di vista, e questo è anche un suggerimento per i ragazzi, a farla diventare anche una cosa non tanto per gli altri ma per se stessi, cioè misurare veramente i propri limiti. È una continua constatazione dei propri limiti lo studio della recitazione. Poi si va in scena dopo un mese, almeno in Italia, più o meno lo standard è 30 giorni di prove, 40 i registi importanti che riescono a convincere le produzioni a poter provare così tanto. Ma altrimenti, quando si è scritturati, si sta un mese. Ma quando si va in scena è soltanto perché c'è il rapporto, c'è un patto, bisogna andare in scena, ci sono gli spettatori che hanno già comprato il biglietto, ma non si chiude lì la questione su un testo. Cioè si dice che sono 30 giorni, 40 giorni, ma per 40 giorni si torna sempre anche alla prima frase addirittura. E durante le repliche si sa che è tutto molto provvisorio. Quindi in questo senso, cioè, si decide di pensare di essere pronti, ma in realtà non si è pronti mai. La prontezza è alla constatazione e al dire sì al fatto che pur in questa provvisorietà non ci si sottrae.
Provvisorietà, adesso mi viene in mente anche distrazione, no? Siamo in un'epoca in cui è facile distrarsi attraverso, non so, i cellulari, i mille input che ci bersagliano in continuazione. E rispetto al fare, non so, teatro magari 20 anni fa, o anche, forse il cinema, no, è diverso, parliamo sempre di teatro, fare teatro 20 anni fa, 25 anni fa, farlo oggi, anche lei dal palcoscenico probabilmente vede un pubblico che nel tempo è cambiato. Dal palcoscenico che tipo di pubblico sente, percepisce?
Ma ora ho ripreso adesso una tournée di Delitto e Castigo, quest'inizio di tournée adesso è molto confortante. Spero che quello a cui ho assistito in questi giorni sia una profezia su quello che accadrà nel proseguo della tournée, perché ho trovato un pubblico educatissimo. Sono rimasto molto colpito. Facciamo uno spettacolo in cui io sto in scena praticamente insieme a Sergio, ma Raskolnikov proprio non esce mai di scena. Io faccio Raskolnikov, non esce mai di scena. Quindi per 1 ora e 50 sto sul palcoscenico. Certe volte anche al buio, nei cambi di scena, sono dei cambi mentali, perché in realtà la scena è sempre la stessa, cambiano punti luce, cambiano degli scorci, per cui diventa la stanza di Raskolnikov, una strada, un ristorante, eccetera, una bettola. Sto sempre, sempre con lo sguardo rivolto verso il pubblico. Cioè, in questi 2 giorni a Como e a Bellinzona, la prima serata, non ho visto mai accendersi neanche un telefono, un iPhone, niente. C'è proprio una cosa molto confortante. Cioè, esiste un uomo capace di stare ancora, di stare 1 ora e 50 senza vedere se qualcuno gli ha risposto al messaggio, se qualcuno gli ha mandato delle strane foto. E questo è molto importante, questo, perché credo che qua si giocherà molto anche il destino del teatro, del cinema, diciamo, col fatto che teoricamente l'attore non è presente, ci si prende delle libertà. Ma è veramente incredibile che si va verso, purtroppo, si rischia di andare verso un tipo di uomo che non riesce a vivere, come dire, con entusiasmo la durata di un'opera che lo assenta apparentemente dalle piccole cose. Cioè, se si aspetta un messaggio, perché uno è un medico di guardia, non so come dire, allora siamo d'accordo. Se c'è una situazione molto grave a casa, allora siamo... Ma altrimenti è incredibile che non si riesca, ma non con le parole che posso inventare io come persona, ma le parole di Shakespeare, le parole di Pirandello, come mai non riescono ad avere il sopravvento sulle persone che a un certo punto accendono il telefonino? Questo è molto. Invece in questi giorni sono stato molto contento di vedere che invece si può fare.
Prima abbiamo menzionato il teatro, ovviamente, adesso pensavo anche a tutti i personaggi che lei ha interpretato al cinema, quindi da Peppino Impastato nei 100 passi, al dottor Nicola Carati nella Meglio Gioventù, al fratello di Vittoria Mezzogiorno nella Bestia nel Cuore, e ad altri personaggi, fino ad arrivare per esempio anche a Mercurio, che è un po' il cattivo della serie Smetto quando voglio. Allora mi chiedevo, una volta che appunto sono stati vestiti questi panni da altri persone, altri personaggi, altre vite, tornare a casa, tornare dalla propria famiglia, come si fa in un certo modo a rientrare nell'abito di Luigi Locascio? Cioè, penso anche, c'era Jim Carrey in un suo film dove proprio si narrava che lui avesse proprio questa difficoltà, un po' di sdoppiamento della personalità, dove non si capisce bene dov'è il confine di uno e l'inizio, il comincio dell'altro, no? Allora mi chiedevo, come si fa quando si torna a casa, per esempio, dalla propria famiglia?
Come faccio io, posso dire, perché ognuno, appunto, se ci sono degli attori, si spostano da un punto all'altro, cioè da come sono a com'è il personaggio, calandosi completamente e perdendo di vista quello che erano, allora effettivamente il ritorno indietro è problematico. Ma se già nell'atto in cui si fa questa cosa già si ha, diciamo, una fune molto solida rispetto al punto di partenza, il ritorno è molto più semplice. Cioè, per me, ma quella è una questione mia personale. Non vorrei essere deludente anche rispetto ai, cioè, perché potrebbe suonare come una presa di distanza o anche come un non esserci completamente. È come se il pubblico, soprattutto di cinema, prendesse totalmente una intromissione, un perdersi nel personaggio. Difficile fare, appunto, il teatro epico, Brecht, no? La distanza tra persona e personaggio al cinema. Al cinema tu sei totalmente quella cosa là. Il pubblico lo esige. Già a teatro, per esempio, quando uno finisce Iago, di fare Iago e viene qualcuno in camerino, non pensa di trovarsi di fronte alla persona più cattiva del mondo, a un demonio. Sa che c'è il gioco, per cui si indossa una maschera e poi immediatamente la si toglie. Al cinema è un po' più complicato. Al cinema conoscere molto dell'attore nella vita certe volte è anche problematico, perché dice no, ma è impossibile, è una persona così buona, così morale, come fa a fare il cattivo? Cioè, nel senso, ecco, c'è questa cosa che, e secondo me è perché non si conosce bene quali sono le possibilità, anche non dico il modo assoluto, ma le possibilità per entrare, diciamo, dentro questa strana cosa che è indossare i panni di qualcuno. Appunto, si indossano i panni, ma io non smetto mai di essere me stesso, cioè di essere interprete, di essere quasi un messaggero. Perdere troppo di vista la differenza è impossibile. Partiamo da questo, cioè se veramente uno fosse quell'altro essere, non potrebbe seguire il copione, non potrebbe aspettare di dire la battuta quando è il suo turno, non potrebbe allo stop fermarsi, ma pretenderebbe di continuare ancora. Quindi è certo che c'è una distanza tra la persona e il personaggio. E come amministrare questa cosa? Come gestirla? Che tipo di rapporto c'è tra, come dire, il cavaliere e il cavallo? Certe volte si è cavaliere, certe volte invece si diventa il cavallo, ed è il personaggio anzi che ci guida. Io esprimere un personaggio e mi lascio imprimere da un personaggio. È come se io fossi una specie di luogo che non smarrisce mai il senso di sé, in cui entra qualcuno, lo lascio entrare, gli lascio spazio, lo lascio parlare e poi a un certo punto lui andrà via e io tornerò a essere me stesso. La cosa più difficile non è tanto dal punto di vista dell'identità o della psiche, ma dei livelli. Cioè è chiaro che se uno ha appena fatto Shakespeare, ha utilizzato un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di approfondimento sulle grandi questioni, la vita, la morte, il dolore, sì. È il ritorno al quotidiano che è strano, non è tanto il fatto che io chi ero prima e chi sono adesso, cioè si è parlato di certe cose se ne parla di altri, si è utilizzato un linguaggio poetico, si utilizza il linguaggio della vita, della la lingua d'uso. Ecco, queste sono le cose un po' che possono sbarellare, perché capire come invece le cose stanno insieme, cioè come quando si fa Shakespeare si sta parlando anche della vita concreta, e come quando invece qualunque gesto della vita familiare ha un riferimento comunque con la poesia più alta.
Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.
Beh, ho capito, ma allora?
E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla.
La bellezza?
Per lei è importante la bellezza, da quella scendeggia tutto il resto.
La parola paura, per esempio, può emergere, non so, avere paura che, non so, da un momento all'altro questa situazione di la sua carriera appunto come attore, adesso da poco anche pubblicato il libro, non emerge mai questa sensazione un po' di ansia, dire oddio, ma se da un momento all'altro tutto dovesse così finire, cosa succede a Luigi Locascio?
Questo sempre, ma basta andare in un paese dove non mi conoscono, dove non... Ma questo è un discorso che riguarda tutti, l'identità, la lingua, il nostro nome, esperienze di spersonalizzazione, di perdita, di orientamento legate al fatto di non essere nessuno per gli altri, si possono avere, basta un viaggio, basta una situazione in cui qualcuno non ci conosce, ci tratta come numero, ci tratta come nel nostro totale anonimato. Però non è una questione di paura, è una questione più che altro di così, che riguarda tutti, non so come dire, non è il discorso dell'attore, ecco. Ora, il fatto della scrittura, per esempio, utilizziamo poi delle fughe, no? Cioè, nel senso, ognuno di noi immagina una sua uscita di sicurezza. Per me in questo momento la mia uscita di sicurezza è... Ma lo è sempre stato, in un certo senso, la scrittura. Cioè io ho sempre scritto un po', da quando ero in accademia. Questo senso di... il tempo della scrittura è qualcosa che mi garantisce, quando ci sono le delusioni nel lavoro, quando ci sono... che mi garantisce il fatto che non si gioca tutto su quel tavolo, la mia esistenza. Ci sono anche altri tavoli, altre cose. Uno è la scrittura, uno è gli affetti, ecco. Quindi in questo senso mi dispiacerebbe molto che andasse male da qui in poi, però è appunto andare male, ecco, io lo immagino soltanto se succede qualcosa di fisico, perché per fortuna col fatto di scrivere, di fare anche le mie cose, anche le letture, ci può essere anche un rallentamento al cinema, ma il mestiere dell'attore dà tante possibilità, anche più piccole, anche più circoscritte, ma di grandissima soddisfazione.
E a proposito appunto di libro, il romanzo Ogni ricordo un fiore, che è edito da Feltrinelli, è uscito, se non erro, l'anno scorso, narra appunto di questo Paride Bruno nel suo viaggio da Palermo verso Roma, e raccoglie praticamente, come piace dire a lei, 226-230 cominciamenti. Ecco, allora è curioso anche questo modo di scrivere, no? È come, non so, dare là una sinfonia, una melodia, e poi trac, mi si interrompe improvvisamente. Però magari dall'altro punto di vista può dare invece largo spazio alla fantasia. Ecco, com'è andata quando si è messo a tavolino, così mi immagino, e si è messo a scrivere queste pagine di questo libro?
Non mi sono messo a tavolino per scrivere il libro come lo ha descritto lei adesso. Ho cominciato a scriverlo in un altro modo, e poi poco a poco è venuta fuori questa idea. Prima si parlava di distrazioni. Ecco, è un libro che parla, questo Paride Bruno è un uomo distratto, tutto quello che comincia lo interrompe, gli amori, gli sport, qualunque cosa. Siccome è uno scrittore, o vorrebbe essere uno scrittore, vive in maniera patologica il fatto di interrompere tutto alla prima frase, per cui ha effettivamente raccolto questi 230 incipit, 230 inizi, cominciamenti di ipotetici romanzi, c'ha questo faldone, e il libro racconta un viaggio da Palermo a Roma in treno, quindi 13 ore, 12 ore, la calma di questa durata lunga senza distrazioni, in maniera tale da riuscire a continuarne almeno uno, cercare di capire se effettivamente sarà in grado di continuare uno di questi incipit. Questa è la storia del libro, però in realtà non è nato così, cioè nel senso è nato Semplicemente, come dicevo, mi è sempre piaciuto molto scrivere da quando sono in Accademia. Ho sempre scritto di cose, le cose anche già più o meno pubblicate o comunque che ho fatto in teatro, sempre traendo ispirazione da testi già esistenti, Baccanti di Euripide, un racconto di Kafka che era La Tana, Otello, Tamerlano, eccetera. Questa volta per scrivere, quindi non avevo in mente il libro, ho detto: che succede se, cioè, possono partire delle storie dalle cose che mi capitano? Il racconto che mi fa un amico, un piccolo episodio così anche occasionale della mia vita in giro, ero in tournée in quel periodo, un ricordo, un sogno, un articolo di giornale. E così a poco ho detto: vediamo se queste cose possono diventare ipotesi di storia. Quando sono diventati 30, 40, 50, 70 incipiti e la cosa continuava a montare, ho intravisto il libro, ho capito che però non poteva essere soltanto una raccolta di inizi, che ci voleva una storia, e lì è stato molto semplice, cioè ho inventato un personaggio che era nella mia condizione, che ci faccio con degli incipit, di per sé sono interessanti, possono diventare libro, e quello che succede nel corso del viaggio è una valorizzazione del frammento, cioè è vero che si interrompono, come diceva lei, ma questo interrompersi può dare il là appunto alla fantasia del lettore che continua da solo, se c'è stata una suggestione particolare può continuare questo racconto, questo romanzo, ma soprattutto anche il gusto della singola pagina, cioè che le nostre vite si interrompono così a un certo punto, a un certo punto c'è una cesura, non si può dire che si sono compiute definitivamente come se fossero dei romanzi ben scritti, tutto si interrompe. Adesso tutti noi ci rammarichiamo sempre di non avere il tempo per fare tutto quello che abbiamo in mente, tutto quello che cominciamo. La nostra navigazione in rete è fatta di continue aperture e chiusure momentanee con l'idea di volere tornare. Quindi in questo senso, diciamo, mi sembra che è una cosa che tra l'altro racconti anche un po' qualcosa, c'è del pari de Bruno, oh no, il personaggio, il protagonista del libro, in ognuno di noi in maniera più o meno accentuata. E quindi in questo senso mi piacerebbe che il lettore godesse della singola pagina senza chiedere niente di più che come dire, la relazione anche proprio con la scrittura. Il successo del libro per me è se il lettore lo considererà qualcosa che ha a che fare col campo della letteratura e non semplicemente col fatto che è il libro scritto dall'attore che si prova in un certo modo.